dagli scritti di Santa Margherita Maria Alacoque. Tralascio tutti gli altri conflitti che ho dovuto sostenere per mettermi a parlare del luogo della mia felicità, l'amata Parai, dove, non appena entrai in parlatorio, mi furono interiormente dette queste parole: "È qui che ti voglio". Dopodiché dissi a mio fratello che bisognava mettersi d'accordo, visto che non sarei andata in un altro posto. Ciò lo sorprese alquanto, avendomi condotta lì solo per farmi conoscere le monache di Santa Maria e senza che io avessi precedentemente mostrato il desiderio di voler diventare una di loro. Ma adesso non volli venir via finché ogni cosa non fu definita. In seguito mi parve di aver preso una nuova strada, tanto intensamente mi sentivo felice e in pace. A rendermi così felice era il fatto che chi non sapeva quanto stava accadendo diceva: "Guardala, ha proprio i modi di una monaca". In effetti, mi vestivo con più vanità di quanto avessi mai fatto e del pari mi divertivo. Per la gran gioia che sentivo di appartenere tutta al mio sovrano bene, il quale, mentre scrivo, mi rivolge spesso questo amorevole rimprovero: "Guarda, figlia mia, non potrai mai trovare un padre così amoroso col suo unico figlio, che si sia preso tanta cura di lui e cui abbia dato tante e così tenere testimonianze d'amore come quelle che io ti ho dato e che ti darò del mio amore, che ha usato tanta pazienza e cura nel coltivarti e nell'adattarti a modo mio, fin dalla più tenera età, aspettandoti dolcemente, senza mai rifiutarmi, nonostante tutte le tue resistenze. Ricordati che se mai tu dimenticassi la riconoscenza nei miei confronti e non mi attribuissi la gloria di ogni cosa, questo sarebbe il mezzo per far inaridire questa fonte inesauribile di ogni bene". Quando finalmente giunse il giorno di dire addio al mondo, io sentii nel mio cuore una gioia e una fermezza mai provate prima, e il mio cuore era come insensibile sia all'affetto sia al dolore che mi venivano testimoniati, soprattutto da mia madre. Non versai neanche una lacrima lasciandoli, perché mi sembrava di essere una schiava che viene liberata dalla sua prigione e dalle sue catene, per entrare nella casa del suo sposo, prenderne possesso e godere in tutta libertà della sua presenza, dei suoi beni e del suo amore. Era questo che lui diceva al mio cuore che era fuori di sé. Non sapevo dare altra spiegazione alla mia vocazione per l'ordine di Santa Maria, se non quella che volevo essere figlia della Santa Vergine. Confesso che nel momento in cui entrai era un sabato. Tutti i dolori che avevo patito e molti altri mi assalirono così violentemente che mi pareva che entrando in convento il mio spirito si separasse dal mio corpo. Ma subito mi fu mostrato che il Signore aveva rotto il sacco della mia prigionia e che mi rivestiva del suo manto di letizia. La gioia mi dominava a tal punto che gridavo: "È qui che Dio mi vuole". Sentii subito scolpito nel mio spirito che questa casa di Dio era un luogo santo, che tutte quelle che l'abitavano dovevano essere sante e che questo nome di Santa Maria significava che dovevo rimanere lì a qualunque prezzo, abbandonandomi e rinunciando a tutto, senza riserve o restrizioni. A raddolcirmi tutto quanto mi sembrava più amaro in questo inizio, era il fatto che per alcuni giorni fui svegliata al mattino da parole che udivo perfettamente, anche se non le capivo. Vide existi, giustizia. Col resto del versetto. E altre volte, odi filia, ti vide, eccetera. E ancora, hai riconosciuto il tuo sentiero e la tua strada, o mia Gerusalemme, casa di Israele. E il Signore ti guiderà lungo tutte le strade e non ti abbandonerà mai. Dicevo tutto questo alla mia buona maestra senza capirlo. Guardavo lei e la superiore come se fossero state il mio Gesù Cristo in terra. Poiché non avevo mai avuto una guida né una direzione e ignoravo cosa fosse, ero più che mai disposta ad assoggettarmi al fine di poter obbedire. Mi sembrava un oracolo tutto quanto mi veniva detto e pensavo che non avrei più avuto nulla da temere. Ora che facevo ogni cosa per obbedienza. Quando pregai la maestra delle novizie di insegnarmi l'orazione, di cui la mia anima era molto desiderosa, lei si rifiutò di credere che essendo entrata in religione all'età di 23 anni non sapessi ancora farla. Dopo che glielo ebbi assicurato, mi disse per la prima volta: "Va a metterti di fronte al Signore come una tela in attesa del pittore." Avrei voluto che mi spiegasse cosa intendeva dire, perché non capivo, anche se non osavo dirglielo. Ma mi fu detto: "Vieni, te lo insegnerò io." E non appena fui in preghiera, il mio sovrano maestro mi mostrò che la mia anima era una tela in attesa, sulla quale lui voleva dipingere tutti i tratti della sua vita dolorosa, spesa interamente nell'amore e nella privazione, nella separazione, nel silenzio e nel sacrificio, nella sua consumazione. Vi avrebbe dipinto tutto questo, dopo averla pulita di tutte le macchie che vi restavano, sia dell'attrazione per le cose terrene, sia dell'amore per me stessa e per gli uomini, cui il mio carattere tendeva ancora molto. In quel momento lui mi spogliò di tutto, e dopo aver vuotato il mio cuore e messo la mia anima a nudo, accese un desiderio così ardente di amare e soffrire che non mi dava mai tregua. Mi inseguiva così da vicino che trovavo pace solo pensando a come poterlo amare crocifiggendomi. La sua bontà è sempre stata così grande nei miei confronti che mi ha sempre fornito i mezzi per farlo. Sebbene non nascondessi nulla alla mia maestra, avevo tuttavia il progetto di intensificare, oltre le sue intenzioni, il permesso di fare penitenza. Mi accingevo ad attuare il mio progetto, ma il mio santo fondatore non mi permise di proseguire e mi riprese così fortemente che mai più ebbi il coraggio di riprovare. Le sue parole sono rimaste incise per sempre nel mio cuore. Ma come puoi pensare, figlia mia, di far piacere a Dio superando i limiti dell'obbedienza? Questa, e non è l'austerità, è il pilastro principale, è il fondamento della congregazione. Avevo superato la mia prova con un gran desiderio di vedermi interamente consacrata a Dio, il quale mi fece la misericordia di badare continuamente a me, per farmi ottenere questa felicità. Rivestita dunque del nostro santo abito, il mio divino maestro mi fece vedere che era il tempo del nostro fidanzamento e che questo gli conferiva un nuovo potere su di me, dal momento che mi impegnavo ad amarlo esclusivamente. Poi mi fece capire che, come tutti gli amanti più appassionati, mi avrebbe fatto gustare durante questo periodo quanto c'era di più dolce nella suavità delle carezze del suo amore. Queste furono in effetti così eccessive che spesso mi lasciavano fuori di me e mi rendevano incapace di agire. Mi ritrovavo allora in un abisso di confusione così profondo che non osavo farmi vedere. Ne venivo rimproverata e mi si faceva intendere che non era questo lo spirito delle figlie di Santa Maria, la quale non vuole nulla di straordinario e che, se non abbandonavo tutto ciò, non mi avrebbero accettata. Tutto questo mi causò una gran desolazione e feci ogni sforzo senza mai risparmiarmi, pur di allontanarmi da quel sentiero, anche se tutti i miei sforzi si rivelarono inutili. La nostra buona maestra vi si adoperava pure lei, senza che io lo notassi. Mi vedeva molto desiderosa di fare l'orazione e di imparare a farla, ma io non ci riuscivo secondo le regole che mi venivano date, perché mi rifacevo sempre alla regola datami dal mio divino maestro. Nonostante tutti gli sforzi per dimenticarmene e allontanarmi da lui. Allora la maestra mi affidò come ausiliaria a un ufficiale. Questa mi faceva lavorare durante l'orazione e quando andavo a chiedere alla mia maestra di poter riprendere a pregare, mi rimproverava aspramente, dicendomi di farlo mentre lavoravo, fra un esercizio e l'altro del noviziato. Così io lo facevo, senza che ciò potesse distrarmi dalla dolce gioia e consolazione della mia anima. Anzi, la sentivo aumentare sempre di più. Mi venne ordinato di andare ad ascoltare i punti dell'orazione al mattino. Dopodiché dovevo spazzare là dove mi veniva indicato, fino all'ora di prima, quando dovevo render conto della mia orazione, o piuttosto di quella che il mio sovrano maestro faceva in me e per me, perché non avevo altra possibilità in tutto ciò se non di obbedire. Ne provavo un piacere estremo, nonostante tutte le pene che il mio corpo così facendo pativa. E in seguito cantavo: più contraddicono il mio amore e più quest'unico bene mi infiamma. Mi tormentino pure notte e giorno, ma non me lo si può togliere dal cuore. Più sentirò dolore e più mi unirà al suo cuore. Sentivo una fame insaziabile di umiliazioni e mortificazioni, anche se per natura mi ripugnavano vivamente. Il mio divino maestro mi incitava senza sosta a chiederne e io finivo per trovarne alcune assai particolari. Infatti, sebbene mi rifiutassero quelle che cercavo, ritenendomi indegna di farle, me ne assegnavano altre che non mi sarei mai aspettata e che erano così contrarie alle mie inclinazioni, che ero costretta a dire al mio buon maestro, nello sforzo violento che dovevo fare: ahimè, soccorretemi, visto che ne siete la causa. E lui lo faceva dicendomi: devi ammettere che non puoi fare nulla senza di me, ma non ti farò mancare il mio aiuto, purché il tuo nulla e la tua debolezza sprofondino davanti alla mia forza. Racconterò solo una di queste occasioni di mortificazione superiori alle mie forze, attraverso cui mi fece provare davvero l'efficacia delle sue promesse. Si tratta di una cosa per la quale tutta la nostra famiglia provava una grande avversione naturale, al punto che mio fratello aveva ottenuto, nel contratto che regolava la mia entrata in convento, che non sarei mai stata costretta su questo punto. La cosa era stata concessa, essendo di per sé insignificante, ma dovetti adattarmi a farla, perché su ciò fui attaccata con tale veemenza che non sapevo più cosa fare. Mi pareva mille volte più facile sacrificare la mia vita, e se non avessi amato la mia vocazione più della mia vita, l'avrei sacrificata piuttosto che costringermi a fare ciò che volevano farmi fare. Invano opponevo resistenza, perché il mio sovrano voleva questo sacrificio, da cui dipendevano tanti altri. Rimasi 3 giorni a combattere con tanta violenza che facevo compassione soprattutto alla mia maestra, davanti alla quale mi sentivo in dovere di fare quanto lei chiedeva. Ma il coraggio mi mancava e morivo di dolore perché non riuscivo a piegare il mio carattere. E le dicevo: mi tolga la vita piuttosto che farmi venire meno al voto di obbedienza. E lei: vattene, mi disse. Non sei degna di praticarla e ora ti proibisco di fare ciò che ti avevo ordinato. Questo mi parve troppo, dissi subito. Bisogna morire o vincere. Andai davanti al Santissimo Sacramento, mio solito rifugio, dove rimasi per 3 o 4 ore a piangere e a gemere, nella speranza di trovare la forza di vincermi. Ahimè, mio Dio, mi avete dunque abbandonata. Come? C'è ancora qualcosa nel mio sacrificio che deve essere consumato fino al completo olocausto? Ma il mio Signore voleva spingere all'estremo la fedeltà del mio amore verso di Lui, come mi ha mostrato in seguito, e godeva nel vedere la sua indegna schiava esitare fra l'amore divino e le ripugnanze naturali. E alla fine fu Lui a vincere, perché senza altra consolazione né armi che queste parole: l'amore non deve avere riserve. Andai a gettarmi alle ginocchia della mia maestra, chiedendole la misericordia di consentirmi di fare ciò che aveva voluto che facessi. Lo feci, sebbene mai abbia provato tanta ripugnanza. È una ripugnanza che ho provato ogni volta che mi è toccato rifarlo, ma non ho mai smesso di continuare a farlo per quasi 8 anni.